Benvenuti a Coccinelle, puntata numero 41, l'unica puntata di Coccinelle che parte senza sigla.
Ma parte senza sigla solo per chi ci sta ascoltando in diretta, perché per tutti gli altri la sigla ci sarà. La sigla ci sarà e sarà bellissima.
E sarà la solita che conoscete, quella di tutta zumpettante e zumpeperetante, che è quella tipica di Coccinelle. Allora, ormai penso, forse ci conoscete. Comunque, per chi non ci dovesse conoscere, prima cosa...
Male.
Che peccato. Seconda cosa, io sono Elisa Finocchiaro e qui con me c'è Matteo Scandolin. Noi siamo i conduttori di Coccinelle, e Coccinelle è il podcast delle cose belle. Quindi vi racconta delle cose belle che succedono nel mondo e in Italia e anche delle cose ogni tanto curiose, così per stuzzicare la vostra curiosità, il vostro acume e la vostra intelligenza. La puntata di oggi, come forse qualcuno ha letto da qualche parte, tipo Facebook, vi svelerà in che modo, in che luoghi si può trovare l'amore e vi spiegherà anche più o meno che cosa succede quando tornate da un lungo viaggio sullo spazio, quando ritornate sulla Terra, e poi altre amenità, tra cui anche come smettere di avere paura delle cose, e poi tantissime altre cose, tra cui anche i Lego, che come sapete insieme a Bill Murray sono delle cose che raramente mancano nella scaletta di Coccinelle.
No, in realtà Bill Murray da tantissimo, cara Elisa, che manca.
È perché non sta facendo cose per noi. Dovremmo scrivergli un tweet, un sms, o meglio una cartolina, e chiedergli di fare qualcosa di coccinelloso, ma è nell'aria, arriverà qualcosa anche per Bill Murray. Coccinelle è un po' il podcast di QWERTY, con la U di Umbria, ormai abbiamo battezzato che possiamo dire così, e che è questo grandissimo network,
questa grandissima regione verde nel cuore dell'Italia,
il polmone verde dei podcast, che raccoglie anche altri programmi radiofonici molto belli, tra cui Acqua, il podcast che vi idrata, Ricciotto, il podcast che parla di cinema, Chucky Chucky, il podcast che parla di musica, e Tizioni d'Inferno, il podcast che parla di fumetti insieme a Tito Faraci. Poi abbiamo il nuovo podcast di casa QWERTY, che è Fantascientificast, che parla appunto, come immaginate dal nome, di fantascienza, e poi abbiamo il Fantascientificast e poi abbiamo Fumble
che ieri ha chiuso la sua terza stagione.
Ah, questo non lo sapevo. Con una puntata lunghissima, però, qualcuno mi ha detto.
Non lo so, te lo
così
dico
seguendo i tweet, pare che Fumble, il podcast.
193 minuti.
Poca roba. Il podcast che gioca di ruolo in diretta abbia fatto questa puntata torrenziale per la gioia dei numerosissimi fan.
Finita la terza stagione, la prossima puntata finiscono anche Coboldi.
Poi vanno in vacanza. No,
abbandonano il fantasy per il fantasy fantascientifico, cioè iniziano a giocare a Star Wars.
A Star Wars. Perché i ragazzi sono sul pezzo, dovete sapere, e quindi è giusto che ritornino anche loro insieme a una saga tra le preferite di Matteo Scandolin. No, non è vero, tra le preferite di molta gente, non Matteo. E che cos'altro vi devo dire di questo network, a parte che appunto si scrive con la U, è molto importante, con la Q di quadro e la U di Umbria, è molto importante, che ci potete trovare su Twitter, @ QWERTYcast. Ci potete trovare su Facebook, alla pagina di Facebook di QWERTY, e ci trovate soprattutto sul sito, il nostro sito che è QWERTY.it, e su iTunes, giusto? Dove potete ascoltare tutte le puntate passate e non quelle future di tutti i nostri podcast, e potete votarci e lasciarci delle stelline, se vi garbiamo, il che ci fa molto piacere, visto che se ci date tante stelline o comunque tanti voti, e la gente che girovaga sulla sezione podcast di iTunes ha più probabilità di trovare anche noi e di affezionarsi.
E sono sempre di più le persone che girovagano alla ricerca di podcast, perché sta piano piano finalmente prendendo piede anche col pubblico di massa. Pubblico di massa, il quale però pensa al podcast ancora come a una trasmissione radiofonica riportata su web. Invece noi nasciamo da web, nasciamo proprio come network di podcast, ed è il motivo per il quale vi chiediamo di candidarci come miglior radio web ai Macchia Nera Italian Awards Awards del 2015. Trovate il form per la candidatura sul nostro sito. Vi ricordiamo che non possiamo essere candidati per più di 4
volte.
Più di quattro volte in diverse categorie e che voi dovete assolutamente compilare almeno otto
Otto
campi.
campi, esatto.
Cercate un po' in giro quello che vi piace di più e compilate tutto quello che dovete compilare in maniera tale che si possa combattere finalmente. Perché, per esempio, tra i podcast favoriti di iTunes ci sono quelli di Radio DJ, che io dico: ma perché? Accipicchia,
Esatto, e se
diavoletto.
non avete ascoltato l'ultima puntata di Ricciotto, recuperatela perché Aldo Fresia, il noto mite conduttore, insomma, pacato conduttore di Ricciotto, si è a un certo punto scatenato con una fantastica reprimenda, che prima o poi speriamo diventi un vero podcast.
La
Reprimenda,
reprimenda di
ovviamente, la
Aldo.
reprimenda di Aldo. Allora, cominciamo questa puntata di
Con
Coccinelle.
una brutta notizia.
Ma no, con le belle
Però
notizie,
vabbè.
teniamola alla fine.
Ok.
Teniamo alla fine, perché Coccinelle, il podcast delle cose belle, anche se fuori nel mondo succedono delle cose brutte. Poi in coda vi diciamo anche le cose bruttine che sono capitate oggi, ma soltanto una in realtà, perché in qualche modo ci sta a cuore, in qualche modo ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Coccinelle. Però per dare così, come dicono gli inglesi, un boost al vostro umore, e come se aveste, diciamo, un bicchiere di Negroni in mano, cominciamo con la notizia che comunque gravita nell'argomento principe di oggi, che è lo spazio, la scienza, la fisica. Stiamo parlando cioè di Big Bang Theory. Molti di voi ovviamente sanno già che cos'è Big Bang Theory. Per chi non lo dovesse sapere, è una serie TV, una sitcom che va avanti ormai da innumerevoli X stagioni, si è perso ormai il conto ed è stata rinnovata per innumerevoli X stagioni. Una serie TV che parla di un gruppo di scienziati, di ricercatori della tech. Non mi ricordo come, della
California,
Caltech,
sì, Caltech.
è un'università privata della California, e racconta insomma le vicissitudini di questi personaggi e ha portato in qualche modo alla ribalta e ha reso un po' famoso il personaggio del nerd, diciamo prototipico, quello che fino a pochi anni fa insomma nessuno si filava. Con Big Bang Theory è diventato il nerd un personaggio interessante e che ha suscitato interesse, tanto che appunto la serie TV che parla di questo gruppo di amici nerd è diventato un fenomeno culturale. Vi parliamo di Big Bang Theory perché il cast di Big Bang Theory, ma soprattutto l'ideatore di Big Bang Theory, lo showrunner che si chiama Chuck Lorre, ha deciso pochi giorni fa di istituire delle borse di studio del valore di 4 milioni di dollari per promuovere e valorizzare gli studenti che eccellono nell'ambito della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. Queste borse di studio verranno appunto assegnati ai ragazzi che si immatricoleranno all'UCLA, quindi no alla Caltech, nell'anno scolastico 2015-2016. Quindi questo fondo si chiamerà The Big Bang Theory Scholarship Endowment. Ed è qualcosa che è stato veramente voluto con tutto il cuore dall'ideatore della serie TV e si è anche appoggiata alla preziosa collaborazione del canale che trasmette Big Bang Theory da tantissimi anni, cioè la
CBS,
CBS, e anche
peraltro
da.
sono 80 milioni di dollari.
Eh sì, ma quante stagioni ha fatto Big Bang Theory? Eh sì, è un gran pensiero quello che ha avuto l'ideatore, la rete e anche gli attori, perché anche gli attori comunque stanno contribuendo in maniera forte all'istituzione di queste borse di studio. Il perché, quando appunto è stato chiesto a Chuck Lorre, è molto semplice. L'ideatore ha scritto in un comunicato stampa: quando abbiamo cominciato a girare gli episodi di The Big Bang Theory, i ragazzi a cui ci rivolgevamo oggi avevano circa 10 anni. Molti di loro sono cresciuti con la sitcom, hanno imparato ad amare la scienza, forse proprio grazie a Sheldon e Leonard, che sono tra i protagonisti più famosi della serie, e abbiamo pensato che sarebbe fantastico aiutarli, no?
Sì.
Cosa ho detto? E quindi, se volete sapere qualcosa in più, potete andare sul sito della CBS, appunto della rete che trasmette la serie TV, e poi vi metteremo anche dei link se volete spulciare, se siete interessati a vedere come si evolverà la cosa. E continuando a
Ma sai,
parlarvi.
io Big Bang Theory mi sono piaciute moltissimo le prime stagioni. Poi
Ma
devo
tra
dire
l'altro,
che col
quante puntate? Ma quante stagioni siamo
Credo che questa
arrivati?
sia l'ottava. Ci
L'ottava, mi sa che sono state rinnovate per altre 2 stagioni ancora di sicuro.
sono dei momenti molto
Quindi.
molto interessanti, molto molto divertenti. Il problema che io ho con Big Bang Theory è che, contrariamente a quell'altra grandissima sitcom che è finita molto male, che è How I Met Your Mother,
Sì.
ne abbiamo parlato anche in una puntata di 18 con te, peraltro ospite,
Sì.
un paio d'anni fa almeno. Il grandissimo problema che ho sempre avuto con Big Bang Theory è che manca, almeno nelle puntate che ho visto, che le ho viste tutte fino alla settima stagione compresa, se non compresa comunque almeno buona metà, manca il cuore. Cioè, si predilige sempre la risata o comunque la situazione comica sull'emozione vera, mentre invece gli autori di Big Man, ciao, di
Di
How I
How I
Met
Met
Your
Your
Mother
Mother.
non avevano paura a mostrare i personaggi vulnerabili, in situazioni in cui erano magari anche non avevano ragione, tra virgolette. Ed è
Sì,
stata una
diciamo
cosa
che è un
che.
impianto molto più classico, un po' più
Esatto.
antico, diciamo, se vogliamo, un po' più da TV anni 80, quello di Big Bang Theory, cioè una serie TV che ogni puntata, che è sempre autoconclusiva, ti offre uno spaccato quasi sempre sul salotto di questi ragazzi, della vita semplicemente dei personaggi, e non fa molto altro di più che portare avanti questo tipo di storia. La cosa bella di Big Bang Theory è stata appunto quella di aver scelto dei protagonisti che fino a quel momento non erano stati mai considerati come possibili personaggi o protagonisti di serie TV, quindi di aver dato una voce a un genere di persona, diciamo, che fino a quel momento era sempre stata considerata, cioè un soggetto a bullizzare. Poi per il resto in effetti ha avuto dei crolli drammatici, però ha comunque un seguito molto numeroso che lo ama, tanto che continua a essere innovata per serie a seguire, tanto da essere riusciti finalmente anche a fare una cosa del genere che nessuna serie TV aveva mai fatto. È la prima serie TV che in qualche modo restituisce l'affetto ricevuto dai propri spettatori in una maniera tangibile e clamorosa,
La cosa divertente è che
aggiungerei.
Jim Parsons, che interpreta Sheldon, come si chiama di cognome?
Sheldon Cooper.
Cooper, hai ragione. Hai mai visto un'intervista con lui? Si comporta nella stessa identica maniera di Sheldon, è abbastanza terrificante come roba.
Eh sì, io l'ho visto anche in altre, diciamo, performance, in altri ruoli, e ha sempre quel pizzico di Sheldon Cooper.
Come in
Probabilmente ormai sono inscindibili in
Garden
qualche
State.
modo. Sì, sono forse così, un po' inscindibile. Forse Sheldon è nato anche dallo stesso attore, dalla sua fisicità, dal suo indubitabile talento. Indubitabile esisterà?
Se non esiste da oggi,
Ascoltatori.
esiste.
Scriveteci se indubitabile talento esiste. E niente, rimaniamo, gravitiamo sempre nell'ambito della scienza,
Sono dei nerd.
della tecnica, perché comunque una grande notizia di oggi,
È che appunto
vera grande notizia di oggi.
l'equipaggio che è salito con Samantha Cristoforetti 7 mesi fa, quindi mi pare che fosse ottobre. Evento al quale noi abbiamo dedicato l'inizio di quella puntata, che non ricordo minimamente quale fosse,
Ok.
sono tornati sulla Terra sani e salvi dopo un bel viaggetto che il post non ha mancato di spiegarci nel dettaglio, ed è un viaggio allucinante, cioè nel senso io credo che creperei dopo un secondo di crepacuore. Praticamente ti prendono e ti staccano dalla Stazione Spaziale Internazionale, la ISS. Ti mettono sulla Soyuz, che è la capsula della navicella russa che ti riporterà a casa. Dei calcoli matematici creati da dei computer potentissimi, studiano il percorso, la traiettoria che la capsula attraverserà durante il viaggio di ritorno. Stai viaggiando a 28.000 km all'ora, tipo una cosa del genere, perché la Stazione Spaziale Internazionale lì sopra viaggia dei. Piuttosto velocemente, 28.000 km all'ora esattamente.
Ecco.
Però in realtà sei fermo, cioè nel senso, in base alla posizione relativa della stazione spaziale, l'allontanamento della Soyuz è avvenuto molto lentamente, perché stiamo parlando di 3 minuti, ci hanno messo 3 minuti per fare 20 metri, tipo.
Ecco.
Poi accendono i motori, iniziano la discesa vera e propria, utilizzano l'orbita terrestre per darsi una spinta aggiuntiva, mi pare. Ma in base a come incoccano l'orbita rischiano anche di essere rimbalzati fuori e finire nello spazio profondo. Dopodiché succede la classica cosa, cioè la navicella attraversa l'atmosfera, inizia a bruciare, inizia a creare del plasma, si staccano delle componenti per accelerare la discesa, per delle componenti che non servono più, che vengono distrutte ad ogni viaggio, e dopo boh, un'oretta e mezza, due, finalmente atterri nel Kazakistan.
Clamoroso.
Ed è
Tra
una roba
l'altro, qualcuno faceva
pazzesca.
notare quanto fosse piccolina la
Sì, una
scialuppa,
lavatrice.
sì, la piccola scialuppa che ha comunque portato a terra ben 3 persone.
Tipo l'altezza mi pare che sia 2,20 m, io, cioè, sono lì.
È molto piccolo, immagino comunque che gli astronauti dentro fossero un attimo un filo piegati,
Sì.
comunque non riuscissero a fare nient'altro se non stare lì, anche perché se avete visto lo streaming dell'arrivo, insomma, della navicella, avete visto anche che gli astronauti ovviamente non riescono a muoversi.
Anche perché per la prima volta dopo 7 mesi hanno una botta di gravità terrificante.
Esatto,
Infatti li prendono, li fanno
erano.
scivolare su un simpatico scivolo e li mettono
Esatto.
seduti.
Esatto, poverini. Tra l'altro c'era anche chi faceva notare che lo spettacolo dello streaming era piuttosto strano, un po' inusuale per quello che in fondo un po' ci siamo immaginati o abbiamo visto nei tempi passati d'oro, diciamo, delle navicelle spaziali, cioè era proprio un oggettino bizzarro buttato giustamente nel nulla kazako, e poi c'erano tantissime
Eh sì.
persone che stavano lì e guardavano come se fossero, avete presente, no? I personaggini che stanno fuori dai cantieri dell'Expo. Che guardano i lavori. Era uno spettacolo molto familiare in fondo, così come familiare è stata tutta la conduzione, la comunicazione, diciamo, di questa bellissima esperienza da parte degli astronauti per noi poveri mortali.
Il nostro eroe dell'anno scorso, cioè Chris Hadfield, il comandante Hadfield, che era un colonnello, mi pare, dell'aeronautica canadese, che ha guidato 2 o 3 missioni, quello famosissimo del video in cui canta. Come si chiama la canzone di
Space Oddity.
Grazie, Space Oddity di
Prego.
David Bowie? Lui mi sa che, se non proprio nell'ultima, in quella prima, è atterrato in mezzo all'oceano.
Ecco,
Quindi sono andati a prenderli con le
lì
navi, le cose, ancora peggio lì da un certo
deve
punto di vista.
essere, esatto, deve essere stato abbastanza terrificante. E quindi Samantha è tornata a casa insieme a lei, ovviamente, i suoi compagni di missione. E giusto perché ne avevamo già parlato del suo ingresso, insomma, del suo arrivo nello spazio. Vi dico anche in che puntata l'abbiamo fatto,
Grazie.
perché è strano. È la puntata di Coccinelle numero 22. È strano perché questa qui di oggi invece è la 41, quindi insomma siamo più o meno al doppio. Vabbè, no, niente, volevo fare dei calcoli matematici, però era la puntata della Festa del Grazie,
Grandissima puntata.
quindi in pieno autunno.
Eh sì.
Esatto, e quindi Samantha è sempre presente nei nostri pensieri, è sempre stata presente in Coccinella. Adesso vediamo in che
Ma infatti tu
modo.
sei anche andata sulla stazione a riparare un
Sì,
componente all'inizio dell'anno.
sono andata, esatto. Se vi ricordate, era un collegamento Skype perché era andata così a sistemare 2 rubine, insomma, cose così, e anche a consultare Samantha sul taglio di capelli. Come sapete, condividiamo anche lo stesso taglio di capelli. E adesso sarà interessante vedere come Astro Samantha, no? Utilizzerà questo account Twitter che per tutti questi mesi comunque ci ha dispensato fotografie meravigliose e anche comunque contenuti veramente veramente fighi, non saprei definirlo in altro modo, tipo lei che legge le poesie di Rodari in russo. Secondo me è uno degli apici della missione di Samantha e della sua bravura in generale. E quindi che cosa stavo dicendo?
Niente,
Niente.
grande Sam, che sei tornata.
Bentornata, bentornati ragazzi. E invece, parlando appunto di mi spaventerei da morire, come tu hai detto, cioè mi verrebbe un crepacuore se non
No, ma
pensi.
più che altro, sai cosa? Non è lo
A parte
sbaglio,
che dovremmo avere un po' di preparazione fisica e
quel giusto,
mentale,
sì,
no?
anche
Quel
tecnica.
cincinir, ma sì, quelle cosine lì che ti fanno un po' stare tranquillo in mezzo alla
È
galassia, se
che
succede
se
qualcosa.
sto in una lavatrice di 2,20 m tipo di altezza con altre 2 persone, e però non posso uscire da quella lavatrice nemmeno quando sono a terra, perché i miei muscoli non ce la fanno proprio,
Un
devo
po' di
aspettare
panico.
che aprano dall'esterno. Non credo che ci sia una
No,
manopola per aprirla
abbiamo visto
dall'interno.
appunto durante lo
Lo
streaming che si
smontano
sono
proprio.
messi in tre a smontare, tra l'altro ci è voluto parecchio tempo anche per farlo, questo
A
enorme
me viene una crisi di
coperchio.
panico subito proprio. Cioè, l'idea di non poter uscire.
Beh, anche se la navicella spaziale, se ci pensi.
È che però è un po' più grande.
Sì,
Cioè,
quello
e
sì.
poi forse la mancanza di gravità potrebbe aiutare, non lo
Uno
so.
si diverte.
Yuhuu!
E quindi questo sì, vabbè, lo confessiamo così vilmente, abbiamo molto paura di andare nello spazio ed è per questo che ammiriamo molto gli astronauti che invece di paura pare non ne abbiano. Però ci sono anche paure più quotidiane, diciamo, che affrontiamo tutti i giorni o che non vogliamo affrontare tutti i giorni. Cose tipo, che ne so, avete la fobia dei gatti, prendere un gattino in mano, oppure vi fanno impressione i serpenti, toccare un serpente, cose del genere, o fino anche addirittura provare a cambiare totalmente il vostro taglio di capelli. Queste sono fra le paure, alcune tra le paure che una ragazza venezuelana di nome Michelle Poehler sta affrontando in questo progetto molto interessante e anche divertente, vi dirò. Che si chiama proprio 100 giorni senza paura. Questa ragazza, è un art director di origine venezuelana, appunto, si è da poco trasferita a New York per un master e a un certo punto si è resa conto che il suo stile di vita così ordinato, così metodico, dove tutto era più o meno pianificato, comunque tutto si muoveva nella comfort zone, come dicono gli inglesi, le impediva di vivere appieno la bellezza di una città meravigliosa e piena di stimoli come New York e quindi ha deciso di lanciarsi in questa sfida particolare. Che però può essere di ispirazione davvero per tutti, quella di affrontare 100 paure, non necessariamente abnormi, quindi non necessariamente fobie, per cercare di liberarsene e di vivere in maniera più spensierata o comunque in maniera più coraggiosa, conoscendo i propri limiti. Per fare questo ha messo su un sito molto carino, ovviamente lei poi è un art director, e per ogni paura. E ha postato un video, un piccolo video di YouTube che documenta la sua reazione prima, durante e dopo la sfida che si era proposta in quel giorno. In questo sito trovate, oltre all'elenco delle 100 paure di questa ragazza, tra cui appunto ci sono cose come, non so, ubriacarsi per la prima volta, mangiare indiano, ballare in pubblico, cantare al karaoke, cose così, forse se volete un po' quotidiane, ci sono anche fobie, mol paure molto più grandi, come la paura degli elicotteri, la paura dei serpenti, appunto, quella di parlare in pubblico, quella di andare, di viaggiare da sola, oppure di fare un determinato pezzo di New York a un certo orario da sola. Ecco, quindi anche paure un po' più complesse, strutturate. E questo elenco di paure ogni giorno diventa una checklist dove lei posta un video, fa vedere cosa succede e dopo racconta un po' quelle che sono state le sue sensazioni durante questa sfida. Racconta quindi come si sentiva prima, che cosa ha provato durante e come alla fine l'esperienza in qualche modo le è servita o l'ha cambiata. Il sito è davvero bello perché ovviamente pieno zeppo di video. Lei è simpatica, nel senso un personaggio, sembra proprio la vostra compagna di classe secchiona, quella tutti abbiamo avuto, quella con il capello giusto, ordinato, con i vestiti giusti, con gli occhialini. È proprio una ragazzetta normale, comunque di quelle che
Una
vedi
ragazzetta.
subito che è un po' troppo impostata, un po' troppo ingessata per stare comunque in una città come New York. La cosa bella di questo sito, che è anche uno dei motivi principali in realtà per cui vi parliamo di questa cosa oggi, è quella dove lei racconta il motivo, oltre appunto a vivere pienamente una città come New York, per cui ha affrontato questa sfida, che sono tanti motivi legati ovviamente alla crescita personale. Poi c'è anche una frase molto bella perché voglio essere una persona coraggiosa e da grande crescere bambini coraggiosi, perché insomma il mondo, lo sapete, può essere difficoltoso, se un pizzico di coraggio uno non ce l'ha, va a finire che non lo vede e non lo vive. Quindi ve lo consigliamo questo sito anche perché può essere di ispirazione, può essere magari un'idea, qualcosa che fa riflettere tutti quanti, insomma, magari fa venire voglia di buttarsi anche noi dentro questa specie di sfida. Perché no? No? Tipo,
Non
boh,
lo so, io
magari.
certe cose che lei fa.
Sono semplici, alcune sono semplici, cioè l'idea di cambiare i propri capelli è una cosa
Sì,
che,
quello subito non è un
nel
problema. Tenere
senso, a noi non ci fa impressione.
in mano una tarantola, sì.
Esatto, ad esempio tenere in mano una tarantola è abbastanza solo l'idea, o anche prendere appunto in mano un serpente è abbastanza impressionante, però alcune appunto sono più piccole, ognuno ha le proprie piccole idiosincrasie quotidiane che dici no, questa cosa qui non riesco proprio a farla, e un altro ti dice ma figurati, va, dandoti di
Poi
gomito.
sono cose che non sono veramente pericolose. Io non penso che abbia preso una tarantola velenosa. Mi auguro per lei più che altro.
Io penso di no.
O anche il serpente, penso che fosse addestrato, comunque non troppo pericoloso. Altre, la cosa bella è che c'è l'emoji meter, cioè
Sì.
l'emojimetro,
Sì.
con le faccine su come si è sentita prima, durante e dopo.
E quello ti dà anche un'idea appunto di quanto a volte uno sovrastimi la paura che una cosa può fargli, quando invece in realtà non è così.
Infatti, per esempio, ballare in mezzo alla
Ballare in
gente.
Times Square come Dancing Like No One See You, qualcosa del genere.
Esatto, il prima è c'è una paura
Terrorizzato.
fottuta, e il dopo è ci ridi sopra.
Esatto, quindi è un modo per dire a se stessi, per conoscere i propri limiti e superarli in qualche modo, dicendosi
Il
alcune volte
serpente
esageriamo
non è proprio
davvero.
riderci sopra, è il dopo.
Però vedi come questa cosa là in qualche modo la sta rendendo più sicura, ovviamente ogni volta che affronti delle piccole paure quotidiane. Quindi andate a guardare questo sito perché è veramente, veramente curioso e ripeto, può essere davvero di ispirazione perché tutti quanti abbiamo le nostre piccole paure, quindi boh, magari ci viene voglia di affrontarle. Mentre invece, adesso, come direbbero i Monty Python,
E ora qualcosa
parliamo
di completamente
di
diverso.
qualcosa di completamente diverso.
E
Tutum!
non so cosa c'è in scaletta dopo. Ah,
Tutum!
l'amore, ok.
Oh, se
C'entra proprio
vuoi.
niente,
Ah, ma
ma
infatti
abbiamo
abbiamo detto
trovato.
il disclaimer, e ora
Esatto.
qualcosa di
Abbiamo
completo.
trovato questa meravigliosa notizia grazie all'amico Claudio Serena,
Infatti, grazie Claudio Serena, che ci ha dispensato una simpatica
che
notizia.
quando non nominiamo perché ci tira sul server o ci risolve problemi tecnici, nominiamo perché ci trova le notizie belle, e ci ha trovato questa notizia di questo amore meraviglioso. Perché è meraviglioso lo diciamo adesso, cioè nel senso si capisce con la notizia, nato tra due
Un
stuntman, tra uno
amore
stuntman e
estremo.
una stuntwoman, durante le riprese del bellissimo film Fury Road, che tu hai visto poi,
Sì.
giusto?
Mad Max Fury Road, che se avete visto avete più o meno un'idea di quanto sia un film estremo in tutti i sensi, proprio a livello di produzione, cioè avete ben presente in che tipo di location è stato girato, no? Il deserto
No, sì,
namibiano,
esatto.
se non sbaglio. Quindi ecco.
Sto andando a vedere una cosa che mi interessa molto io. Oh, finalmente, finalmente,
Cosa
perché
succede?
il budget era di 150 milioni, tipo 10 giorni fa era fermo tipo a 135 perché era uscito Pitch Perfect 2 e tutti gli americani erano andati in massa a vedere
Il
Pitch
primo è
Perfect 2.
divertente.
Adesso Wikipedia mi dà il box office a 315 milioni di dollari. Perché la mia grandissima
Ecco.
paura è che non rientrassero bene dei costi di produzione e che impedissero a Miller di farne altri.
E
Ma
non gli
George
venisse
Miller,
voglia.
scusami, e
E non gli venisse
non gli
voglia di
venisse neanche
fare il
voglia, esatto.
seguito.
Invece Miller ha dimostrato che un altro. Adesso sembrano, sai, le scene da Boris, un altro cinema è possibile. Un
Io.
cinema in cui un vecchio di 70 anni insegna ai ragazzetti stronzi e spocchiosi come si scrive, si dirige un film con degli attori meravigliosi e senza troppi pipponi, e
Un bel
un
film
film,
d'azione.
sì, un bellissimo film d'azione femminista nella maniera più neutra possibile, nel senso in cui i protagonisti, i personaggi femminili hanno lo stesso valore, lo stesso peso dei personaggi maschili, senza che ci sia per forza di cose una passione in mezzo
Ma infatti una
o.
cosa che vi volevo dire, cioè è questa notizia perché è strana, perché appunto se avete, scusate, se avete visto il film, avrete notato che non c'è una storia d'amore classica, non c'è una storia d'amore romantico, no? Come magari ogni tanto viene buttata lì come piccola sottotrama nei film d'azione che è più così da box office, che magari sono usciti in questi anni. Questo film non parla di amore romantico perché appunto... Gli uomini e le donne sono davvero uguali in questa lunghissima corsa verso l'affrancamento, ognuno personale ma anche generale, e quindi l'unica cosa che veramente non viene da pensare è che in un film del genere, in quel set lì, con quella location estrema lì, possa essere nato una storia d'amore. Invece Vera. E tra l'altro tra due persone che di mestiere si pigliano a pugni.
Ovvero lo stuntman di... Uè, ciao!
È arrivato un ospite a sorpresa che non vi faremo
Stiamo
parlare,
parlando di Mad Max Fury Road, se vuoi.
che non vi faremo, che non vi presenteremo e che non avrà voce in capitolo.
Lo stuntman di Tom Hardy, anzi, il secondo stunt di
Il
Tom
secondo stand.
Hardy e la stuntwoman di Charlize Theron si sono conosciuti, si sono piaciuti, si sono
Si
innamorati.
sono
La cosa
innamorati.
bella è che si sono presentati lì tranquilli. Ciao, io sono Dane, io sono Dane, non so come si pronunciano i loro nomi,
Credo
sono
Diana.
dannati australiani. E alla fine si sono sposati, hanno un figlio, dopo essersi
Esatto.
picchiati per tipo 120 giorni di riprese.
Esatto, infatti speriamo che vabbè,
Picchiati tra loro,
continuino a
comunque picchiati
menarsi
con
fra
altri
loro
colleghi.
solo per lavoro. Comunque, esatto, a 3 anni di distanza i due si sono addirittura sposati, fatto un bambino e poi la cosa bella, insomma, di questa lunga intervista che noi vi linkeremo perché può essere curiosa al di là di tutto anche scoprire come funziona il mondo degli stuntman e soprattutto come si arriva a fare quel mestiere lì e cosa succede quando arrivi a fare questo mestiere a un livello altissimo come quello raggiunto da questi due ragazzi. Nell'intervista mi raccontano anche un po' la loro vita privata di coppia, dicendo che è bello avere accanto una persona che capisce esattamente qual è il tuo mestiere e ovviamente con un mestiere simile, se uno lavora, l'altro deve stare per forza a casa, a prescindere dal fatto di avere o meno un bambino, perché è molto pericoloso. Noi vi linkiamo ovviamente l'intervista, quindi se la volete andare a leggere è molto curiosa, potete approfondire. Dire così, questa storia d'amore bizzarra nata sul set di Mad Max Fury
Che
Road.
se non avete già visto, andate a vedere.
Sì, se è ancora in
Assolutamente.
sala, immagino di sì, anche se è già
Dovrebbe.
usci se è fuori ormai da quasi un mese, andatelo a vedere perché anche se all'inizio potete, cioè, avete delle resistenze sui film genericamente d'azione, superate queste resistenze e andate a provare questo film perché potrebbe ribaltare l'idea che avete dei film d'azione, potrebbe rischiare addirittura di piacervi e piacervi molti, come insomma a moltissimi è
Sì, io sono uscito
capitato.
con una scimmia pazzesca.
Ringraziamo ancora Claudio Serena per averci segnalato questa notizia, che andrebbe bene anche per Ricciotto, tra parentesi.
Sì, ma Aldo te l'ha lasciata perché è un
Perché
gentleman.
Aldo è un signore. Invece, come vi dicevamo all'inizio, quando abbiamo cominciato la puntata senza sigla, per chi ci sta ascoltando in diretta, ma poi ci sarà per chi ascolterà il podcast, cioè presumibilmente fra il fine settimana e lunedì, e parliamo anche di Lego. Perché se non ci sono i Lego in una puntata di Coccinelle, poi qualcuno ci rimane male, noi per primi. La notizia è curiosa e se vivete a Milano vi tocca proprio nell'intimo, potete addirittura andare a presenziare a questo grande evento che è la costruzione della torre di Lego più alta del mondo. Infatti, tra il 17 e il 21 giugno, nella sede della fabbrica del vapore. E adulti e bambini di Milano cercheranno di battere il record mondiale che al momento è detenuto da Budapest. L'anno scorso a Budapest sono riusciti a costruire una torre di mattoncini Lego alta 34,76 metri. Quindi la sfida è ovviamente quella di battere questo record e al contempo anche di renderlo un grandissimo evento per grandi e per piccini con animazione, cose varie, eccetera, eccetera, alla base di quest'enorme torre che cresce. E la sfida inoltre ha anche diciamo, un aspetto benefico, oltre all'aspetto ovviamente ludico e colorato di un evento come questo, da cui sicuramente andremo a presenziare almeno uno di questi giorni. L'aspetto, diciamo, benefico di questo grande evento è il fatto che la Lego, l'azienda proprio donerà 7 euro a sostegno del progetto dedicato alla protezione e sviluppo delle oasi urbane in collaborazione con WWF per ogni centimetro di torre che verrà costruito. Quindi diciamo che oltre al Guinness dei primati c'è anche un altro incentivo che può portare insomma la gente a partecipare e a costruire qualcosa insieme nel vero senso della parola. Il fatto che questo progetto comunque cercherà di rendere ancora più consapevoli i cittadini di Milano dell'ambiente, della natura, insomma, che che hanno lì a portata di mano di essere più rispettosi di questa, eccetera, 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 quelle cose che fa il WWF, lo sapete bene. Insomma, quindi se siete a Milano fra il 17 e il 21 giugno, provate a fare un salto alla fabbrica del vapore e a vedere che cosa sta succedendo. Se vi interessano degli orari specifici, ovviamente la costruzione della torre non andrà avanti fino a notte fonda, il vero cantiere, vero e proprio, sarà aperto dalle 10 del mattino alle 6 di sera. Quindi sapete quando andare e dove andare se volete essere dei mastri Lego. Per una volta nella vita si può anche provare.
Peraltro ho cercato di carpire un'informazione a partire dal link che inseriremo nelle note, perché non so se questa torre più alta del mondo è una cosa da Guinness dei primati oppure no. Ed è una cosa che a noi potrebbe interessare.
Puntini, puntini, puntini. Un
Sospensione e teasing.
po' di teasing così.
Chiudiamo la puntata con un film Apua, che è un film Apua un po' dolce amaro. È un film, anzi, dal retro gusto parecchio amaro,
Agrodolci.
molto agrodolce,
Bittersweet.
che è Semi lasciati cancello, nella pessima traduzione italiana di un verso di Alexander Pope, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, nella versione originale, che è un film del 2004, diretto da Michel Gondry, scritto da Alex Ocipicchia, si chiama Alex? Charlie, pardon, Charlie
Kaufman.
Kaufman,
Kaufman.
e interpretato da Jim Carrey e Kate Winslet. Tra l'altro, poi c'è anche Kristen Dunst, c'è Mark Ruffalo che dimostra gli anni che ha
È
in quel film
vero.
lì, c'è il gigantesco Tom Wilkinson che è sempre bravissimo, poi c'è anche la Jia Wood in una bellissima parte.
È vero.
Ed è un film che ha spaccato gli anni 2000 a metà, nel senso è uno dei migliori film di quel decennio lì. Ed è tipo l'undicesimo, hanno calcolato che è all'undicesimo posto dei film migliori di quel decennio, dal numero delle famose migliori liste di questo anno, i film migliori secondo tal Diktale o sa cazzo chi altro, è nominato talmente tante volte che è finito all'undicesimo posto come film migliore di quel decennio lì.
Sì,
È
rimane
un film
sicuro.
di Charlie Kaufman, cioè se siete abituati ai suoi film lo riconoscete subito, se non avete mai visto nulla di suo. È molto straniante. Io non lo vedevo da diversi anni, credo almeno cioè io l'ho visto al cinema, poi l'ho visto credo una volta in DVD un paio d'anni dopo e poi basta.
Forse rimane anche la sceneggiatura migliore di Charlie Kaufman, che ha avuto appunto un momento di gloria in cui tutti lo volevano, tutti lo chiamavano come il barbiere di Siviglia, e però Se mi lasciati cancello in effetti è forse la sua produzione migliore in quanto sceneggiatore, perché gli altri, a parte forse il suo esordio clamoroso con essere John Malkovich, gli altri sono molto più involuti e molto
Sì. Sì.
più di maniera, diciamo, se non lui che cita se stesso in qualche modo, che cita se stesso, che cita
Ma
se
lui
stesso,
non
che
ha
cita se
fatto un
stesso.
film tipo. No, non ho fatto nel senso diretto, ma mi sembrava che avesse
Scritto.
fatto qualcosa su tipo Il ladro
Sì,
d'orchidea.
The Adaptation è un
Ah, The
altro,
Adaptation si chiama in
Ladro di
originale,
Orchidee, un altro film che comunque è molto molto arzigogolato in
ok.
quanto a
Sì.
sceneggiatura, e forse lì un po' non cominciate da quello se non avete
No,
mai provato niente di Kaufman, perché vi respinge. Iniziate da Se mi lasci di cancello, di cui adesso Matteo ci fa una brevissima sinossi, magari non l'avete visto.
è la storia di due che si amano, la storia finisce e nelle premesse. Quanto posso andare avanti? Perché tu odi gli spoiler, però
No, no, ma poca
c'è
roba,
già nel
dai
titolo.
un'infarinatura.
Fondamentalmente loro due si lasciano e si cancellano dai ricordi l'uno dell'altra.
Esatto.
Questo è proprio la sintesi totale del film. Ovviamente, essendo un film scritto da Charlie Kaufman, ma diretto da Michel Gondry, che è un altro pazzo scriteriato, è costruito in una maniera che non ti fa capire subito che cosa sta succedendo, e però non hai neanche bisogno di spiegoni. Un'altra cosa
Esatto.
meravigliosa di questi, almeno di
È un
questi due
film
autori quando sono bravi.
abbastanza
Poi
sorprendente.
Gondry ha fatto anche The Green Hornet, che possiamo anche dimenticare proprio della storia dell'umanità.
Sì, esatto. Un'altra cosa che vi volevo dire, di Gondry avevamo già segnalato nella sezione Coccinelle Film Apua, e Be Kind Rewind, che è un altro film uscito ovviamente dopo Se mi lasci di cancello, che forse ad ora è, insieme a Se mi lasci di cancello, è uno dei film migliori della della produzione di Gondry, sì, però poi tutti gli altri, anche lì, come Kaufman, Gondry è un autore che tende poi a autocompiacersi se gli si lascia la mano libera. E anche l'ultimo film ispirato al libro di Boris Vian, La schiuma dei giorni, se non sbaglio, e pare che non sia così.
Non ho avuto il coraggio di vederlo, devo
pare che
sincero,
non sia granché, perché... No, anch'io ho avuto un po' di timore proprio perché non volevo cancellare comunque i bei ricordi che vi lascia la visione dei migliori film di Michel Gondry.
E peraltro, tu quando hai letto La schiuma dei giorni? Io l'ho letto anch'io una dozzina di anni fa. Ho un po' paura di rileggerlo perché ero un'altra persona all'epoca. Non so se mi piacerebbe ancora.
Non bisogna leggerlo più.
No. Però anch'io ho meravigliosi ricordi di quel libro lì e non li voglio rovinare con un film che pare non convincere troppo. Qui sono tutti in stato di grazia, completamente, dagli attori proprio, ma anche banalmente il montatore, il tecnico del suono, chi cura il sound
design.
Che non
sono i gatti, attenzione, in questo caso nel film
c'è una ricercatezza del suono, delle scenografie e degli effetti speciali che sembrano, detto così in un film del genere, dici ma che effetti speciali vuoi che ci siano? Ci sono degli stacchi clamorosi e alla fine del film ti rimane un... I romanticoni come me lo vedono in positivo. Quelli un pochino più acidi lo vedono in negativo. È aperto a entrambe le visioni del mondo, forse proprio perché in una storia d'amore ci sono sia le cose belle che le cose brutte. Niente, come sono filosofo stasera, ci penso che bevo un poco d'acqua.
Segnatevelo nella vostra smemo, questa frase di Matteo Scandolini. Sì, quindi vi consigliamo assolutamente di vedere questo film, al di là del fatto che stia benissimo nella sezione dei film a Pois di Coccinelle, anche perché è un film a prescindere veramente, veramente molto bello. E è complesso nella sceneggiatura, quindi è anche piacevole entrarci dentro, fa piacere entrare in una storia, in una trama così in qualche modo complicata. È molto emozionante perché gli attori sono veramente, veramente bravissimi. Infatti da questo film in poi Jim Carrey è andato soltanto, poverino, a scivolare e poi ha deciso di cambiare completamente tono, ed è visivamente stupendo. Sì, dopo è tornato a fare il comico brillante. Questo era uno di quei film in cui Jim Carrey cercava di sfondare un altro tipo di porta nel mondo del cinema. Guardatelo e poi, come sempre, se volete, fateci sapere.
È vero, lui è quello che ha provato a fare anche l'horror con The Number 23. Che brutto che era!
Esatto.
Va bene. No, questo è un film meraviglioso in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi dettagli. Se non l'avete già visto, guardatelo. Se l'avete già visto, rivedetelo, perché come me io mi sono reso conto di un troiaio di cose meravigliose.
Oops.
Ma sai che stavo pensando? Questo potrebbe essere uno di quei film di cui, anche se sai tutto, perché te lo raccontano, vederlo succedere è tutta un'altra cosa.
È tutta un'altra cosa, sì.
Quindi potrebbe anche essere addirittura spoiler free questo.
Beh, ma abbiamo già detto abbastanza.
No, ma già stavo facendo questa considerazione perché
la vostra... Niente, ogni tanto vedo le cose che ci scrivete voi ascoltatori in diretta e comunque sono molto divertenti.
Va bene.
Chi arriva? In che senso è dai chi è arrivato? Ci chiede.
È una sorpresa, caro Fona, non possiamo rivelare di più.
Ok. E vi salutiamo dunque, non vi diciamo notizie brutte. Tanto lo sapete. E vabbè, dillo.
No, è morto, purtroppo è morto Christopher Lee, di cui abbiamo parlato nella puntata 24.
Una puntata natalizia, esatto, di Coccinelle, in cui ricordavamo che comunque è stato, oltre a essere un grande attore, nonché il cattivo della storia cinematografica per eccellenza, anche un ottimo cantante di metal. Con una voce baritonale eccellente.
Sì, peraltro... Fun Fact dice che su Kaufman spezzo una lancia a favore del ladro delle orchidee. No, anche io me lo ricordo abbastanza piacevole, però molto il livello intellettuale lì era altissimo, mentre invece, cioè se ti distraevi un attimo andavi in merda con tutto.
La critica, è stato puro.
Mentre invece se mi lasci ti cancello ha una quantità di trovate intellettuali proprio da far vedere che a livello di neuroni loro due hanno una somma che è molto più lunga della nostra. Ma ti è piaciuta la metafora?
Sì.
Ma c'è anche una quantità di cuore incredibile. Ed è la cosa che, cioè, questa alchimia tra l'intellettualismo della sceneggiatura ma l'emotività della messa in scena, è perfetta. È
Detto
molto,
ciò,
molto
magari
perfetta.
poi ce lo rivedremo.
Lo trovate, io l'ho rivisto su Vid, per esempio, lo trovate lì.
Esatto. Quindi.
Ma troverete i link per comprarlo su Amazon. Compratelo su Amazon attraverso quel link perché potrete contribuire a mantenere attivi i nostri podcast. E un'altra maniera per mantenerli attivi, visto che abbiamo finito il film Apoa, è associarvi a QWERTY, perché appunto è un'associazione di cui il bel e ubriaco Aldo Fresia è il presidente. E dal nostro sito alla pagina qwerty.it/, non ve lo dico perché è un casino, ma lo trovate nel menu
Lo
in
trovate
alto.
nel menu in alto, avete
Potete
tutte le.
associarvi,
Esatto.
costa 20 euro all'anno e ci aiutate a non spegnere le luci su questi nostri meravigliosi studi.
Ecco, ci aiutate anche a comprare magari delle cuffie migliori,
Sì,
dei pannelli insonorizzanti.
dei
Chi lo
mixers.
sa, ci aiutate a comprare del tempo per fare delle scalette migliori o dei programmi migliori. No, forse il tempo quello no, però in qualche modo ci aiutate molto ed è fondamentale che continuate a sostenerci il più possibile, così si va avanti e si fa sempre meglio. Detto queste simpatiche parole tenere di commiato, io saluterei proprio con la mano, così, tutti i nostri ascoltatori e darei appuntamento al prossimo giovedì. Ricordatevi,
Sì. Alle
giovedì live, se tutto va bene, sempre live alle
19.
19 su QWERTY.it, il sito, e live in qualche modo anche sul canale Twitter QWERTYcast, dove ci potete sempre scrivere quello che vi pare, noi vi rispondiamo.
Dove oggi ho fatto anche un esperimento perché a seconda dell'argomento che trattavamo lo aggiornavo, lo annunciavo su Twitter. Non l'ho fatto per quelli che dicevo io, però magari potrebbe essere una cosa che possiamo fare.
Chi lo sa, fateci sapere cosa ne pensate.
Esatto.
Vi salutiamo senza sigla, purtroppo.
Ma tanto voi che ascoltate il podcast la sentirete, ci picchia.
E ci sentiamo prossima settimana. Ciao ciao!
Ciao!